Un bel arruolamento tipo Full Metal Jacket a voi due sbidollati farebbe molto bene. Radical chic.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui alle 9:10 minuti. Allora, abbiamo bisogno di questo trattamento molto duro, molto duro. Full Metal Jacket. Caro Leonardo Manera, buongiorno.
Ho un problema.
Sì, oggi. Sì.
Oggi più del solito, che devo andare in centro. Io abito in una zona periferica di Milano, devo andare in centro.
C'è
lo sciopero dei mezzi. Come faccio, di grazia?
Prendi la macchina e ti imbottigli nel traffico.
No, non si può arrivare.
Prendi un taxi e spendi 120
ma
euro.
Ma col tempo che c'è oggi, che piovigina, il taxi ci mette un'ora.
A piedi.
A piedi sono 7 chilometri, è un bel problema, sembra roba da poco, ma sono questi i problemi che
veramente incidono sulla vita
delle persone.
Certo, ma posso dire sono i problemi tuoi, non di tutti gli ascoltatori.
No, non è vero, perché oggi le persone di Milano che soffrono di questo sciopero hanno molti probabilmente il mio stesso problema. E quindi non è un problema, di questo dovremmo parlare tutti i giorni
per due ore
a Radio 24.
Paolo De Tempio, parliamo dei problemi,
sono le
della
cose
gente.
Che è della gente.
Reali,
per
concreto.
Me è un grosso problema, non so come fare.
Ecco. Va bene, adesso ti diamo qualche idea.
Non lo so, non so come fare.
Arrivano oggi. Già, vai a piedi? No, dategli un'idea.
No, è lontano, sono 7 chilometri, è il ginocchio che mi duole.
Va bene,
mi duole il ginocchio, mi duole l'anca, mi duole il ginocchio.
Bicicletta?
Se la bicicletta è pericolosa quando piove, motorino non ce l'ho.
Poi ci scrive non c'è sciopero oggi, no, c'è sciopero a Milano, non so, a Milano.
Milano, me l'ha detto la barista.
Sì, sì.
Sono andato al Tabacchi e la barista perché ha chiesto un biglietto della metro, mi ha detto guarda che oggi c'è sciopero.
Sì, anche a me.
E io ho fatto il bel gesto, cosa ho fatto allora? Ho detto ma il biglietto della metro lo prendo lo stesso. Così ho dimostrato.
Notate, sì. Leonardo Manera va ancora al Tabacchi a prendere il biglietto. Cioè, ormai a Milano passi con la carta di credito, l'appoggi lì, il bancomat, bip, ed è tutto a posto. Lui va al Tabacchi a prendere il biglietto, va dall'inchiostraio a prendere la cartuccia della stampante, vada. È fatto così, dai.
Ma
dai,
ho fatto o no il bel gesto?
Sì, hai fatto il bel gesto.
Lo prendo lo stesso il biglietto della metro, così ho dimostrato di non badare ai soldi, agli spiccioli. Veramente queste sono le cose che ti qualificano come persona in senso positivo, che tu non badi ai soldi. Fai il bel gesto, questo è. Bisogna comportarsi così nella vita. Giovani, prendete esempio da me.
C'è Paolo Corleoni in regia, c'è la nostra redazione. Dai, vai, Lorenzo Nespoli.
Urliamolo tutti insieme, Milan!
È venerdì! Insieme a Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, è venerdì!
Milan, quanto siamo carichi stamattina,
Leonardo, se mi dice dove devi andare ti porto, a che ora, Alex?
Ho un altro problema, che il dente che il dente provvisorio...
No, ma dai, lo stai mostrando, ma che schifo! Ma stai mostrando un dente!
Si continua a staccare!
Ma porca miseria, ma stacca il video! Ma
sono in attesa del definitivo, ma il provvisorio ero già andato una volta a farmelo riattaccare, mi si stacca di continuo. Il problema qual è?
Via, togli.
Che sotto ho il pezzettino, come si chiama, il moncone,
sì,
di
bene.
Quello rimasto. Ma mangiando, magari anche se mangio l'altra parte, può darsi che una parte vado lì e mi spezzo il moncone rimasto.
Chi è che ha avuto l'idea di mostrare in video la radio? Cioè questa Vabbè, dai, dopo parliamo di quei problemi.
Questi
dopo
sono i problemi veri che interessano la gente. Di queste cose bisogna parlare Radio 24.
Allora,
e
allora,
poi d'estate andare tutti in una bella sagra per tirare su di morale, a bere birra, mangiare con stile maiale.
Vedo che comunque il buon umore non gli manca. Non l'ha perso, insomma, nonostante lo sciopero e il dente in mano. Bene, allora, due tematiche voglio lanciare, poi avremo un ospite. La prima è questa. Allora, la questione dei migranti in Albania. Sono rimasti in 12, credo, in Albania. Succederà questo. Oggi lo anticipa Repubblica, Viola Giannoli. Succederà questo. Oggi ci saranno 12 udienze di convalida con una videoconferenza sull'asse Roma-Albania per convalidare i fermi a 12 richiedenti asilo, ai quali è stato assegnato un avvocato a distanza. Succederà che i giudici della sezione immigrazione del Tribunale di Roma, individuato come foro competente, ascolteranno i migranti ed emetteranno probabilmente immediatamente 12 decreti che invalideranno questo spostamento in Albania, dicendo devono tornare a Roma. Ovviamente poi si scatenerà la solita questione: ah, i giudici, vergogna, eccetera. Ma caro Leonardo, mentre ti gratti con una spazzola bizzarra la crapa pelata, insomma, ci sarà questo dibattito, ma si dirà: ecco, i giudici complotto. Ma i giudici applicano, a meno così ci hanno insegnato a scuola, le leggi che vengono approvate.
Cosa vuoi che ti dica? Io, cioè, è quello che ho detto, che pensavo già l'altro giorno. Secondo me è una norma manifesto che serve a dire: ecco, portiamo i migranti e non li teniamo qui da noi, però produrrà anche dal punto di vista numerico pochissimi effetti.
No, e soprattutto quindi, credo che ci saranno moltissimi problemi. Sì, questi decreti che diranno
pochi effetti e molti problemi.
Che diranno si riportino subito in Italia, cioè sul territorio italiano. Sono in Italia anche là, secondo questa giurisdizione. Sì. Però vedremo.
In questo caso non credo onestamente che sia colpa di giudici orientati politicamente, perché si tratta proprio... No, questo in questo caso direi di no, però vabbè,
vedrai il dibattito. Poi la notizia di cronaca ieri è terribile, è quella del ladro di Gratta e Vinci che è stato sorpreso da un barista e da un suo amico ed è stato ucciso a forbiciate. Io sono completamente d'accordo con Massimo Gramellini, che oggi scrive in prima pagina del Corriere della Sera e rimane scioccato, e dice e scrive Gramellini: la sproporzione tra la colpa, cioè il furto del Gratta e Vinci, e la pena, cioè la morte immediata a forbiciate, spero che venga ancora percepita come sconvolgente dalla maggioranza. Ma non ne sono più tanto sicuro. Anch'io lo so che ci saranno quelli che ci diranno: ha fatto bene il barista, ha fatto bene.
Perché secondo me non si considera più in generale l'entità dell'azione. Si dice: quello ha fatto una roba che non doveva fare, quindi si merita qualsiasi cosa.
Ma
secondo me non si considera neanche più l'uscirebbe domani. Ma tu mi hai fatto un torto, quindi io reagisco come mi pare, perché tu non dovevi comportarti così. Io credo che si stia diffondendo questo modo di pensare.
Eppure Gramellini lo dice, c'era anche ai miei tempi, i film di Charles Bronson, no? Giustizia della notte. Quindi evidentemente il problema della criminalità c'è sempre stato. C'erano gli scippi. Gramellini dice: mi hanno scippato in trama le medie. Nello stesso anno, nel 74, mio padre venne aggredito per strada da due ragazzi in motorino che lo buttarono a terra per strappargli il borsello. Quindi non è che come dire, il crimine c'è solo adesso, ma solo adesso c'è questa idea: hanno fatto bene. Ecco, vedi, infatti arrivano un criminale
forse
in meno,
c'è sempre stata. Sai cos'è? Secondo me che in realtà questa idea del ha fatto bene a reagire così c'è sempre stata, ma adesso non c'è più il pudore di non dirlo.
E non c'erano i social, poi Non c'era, non
sì,
c'era.
Però in generale adesso è un'idea che si manifesta molto più liberamente, senti, senza
senti
pensare
qua,
che
questo ascoltatore basta col buonismo. No, ma caro ascoltatore, stiamo vivendo nell'era del cattivismo.
Cioè, ma non è, ma insomma, forse non ci si rende conto di cosa vuol dire uccidere una persona. Forse è questo. Non lo so, immagino che sia così.
Qua, il barista certo ha fatto bene. Basta col buonismo, è stupendo. Siamo nell'era più cattivista della storia, dove i veri dominatori del mondo sono i cattivi e i cattivisti. Basta col buonismo. Ma magari, magari, viva la bontà. Ecco, l'abbiamo chiamato per un altro motivo. Ma forse, visto che è un sacerdote, prima che un commentatore, prima che direttore del Pontificio Istituto Missioni Estere, Gianni Crivellèr, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Siamo nell'era del cattivismo, adesso ne parliamo a livello di guerre. Forse un po' di bontà non farebbe male, non farebbe male.
Direi proprio di sì, un po' di bontà, un po' di pace ci vorrebbe.
Un po' di bontà e un po' di pace, invece no.
No, noi anche abbiamo... un po' di pudore.
È un po' di pudore
che non c'è più nel dire certe cose, no?
Certo. Sì, noi abbiamo chiamato Gianni Crivellèr perché è anche un fine analista, visto che conosce molto bene la Cina, conosce molto bene Taiwan, molto spesso è in quelle terre, per capire davvero se quello a cui stiamo assistendo, e cioè un accerchiamento con navi, con aerei da parte della Cina nei confronti di Taiwan, può preludere, speriamo di no, a un nuovo fronte di guerra. Ecco, da dove partiamo, Crivellèr? La fredda cronaca di questi giorni ci dice che dovremmo essere un po' preoccupati più di prima. Sbagliamo?
Ma non si sbaglia, anch'io sono preoccupato. L'accerchiamento, le manovre militari e anche la tempesta retorica dei giorni scorsi si è conclusa. E dunque, diciamo, in questi giorni siamo in una situazione un po' più serena. D'altra parte, la gente di Taiwan è meno preoccupata di quanto noi ci possiamo aspettare. L'ho potuto verificare io stesso nel mio ultimo viaggio e anche, insomma, è una zona che conosco. Ho tanti amici con cui sono ancora in contatto. Tuttavia devo dire questo, cioè l'intensità, la frequenza e l'aggressività di queste ricorrenti situazioni di accerchiamento, di manovre militari e di retorica aggressiva sono sempre più intense, sono sempre più frequenti, sono sempre più minacciose, e dunque il rischio è che a un certo punto non si riesca più a tornare indietro.
Perché i cittadini di Taiwan invece non sono così preoccupati?
Non sono preoccupati, diciamo, molti di loro non sono preoccupati perché loro sono abituati a questa situazione da più di 70 anni ormai, cioè da quando dopo la sconfitta del Partito Nazionalista, che si è ritirato a Taiwan e ha continuato a Taiwan quello che veniva chiamata la Repubblica di Cina, la Cina ha sempre periodicamente minacciato di riportare Taiwan alla madre patria, di riprendersi l'isola di Taiwan considerata un'isola di ribelle, e però non ha mai poi proceduto a delle vere e proprie invasioni durante il periodo maoista, perché non ne aveva forse neanche la forza militare. Tuttavia devo dire una cosa: mentre l'attuale leader della Cina, Xi Jinping, scommette molto anche per la sua gloria personale sulla riunificazione della grande Cina, lui vorrebbe passare alla storia alla pari di Mao Zedong e di Deng Xiaoping, alla storia cinese naturalmente, che è l'unica che veramente importi. Mao ha fondato la nuova Cina, Deng Xiaoping l'ha riportata nella modernità eliminando il colonialismo di Hong Kong e di Macao, e a Xi Jinping per assurgere a questa gloria manca Taiwan.
Accidenti. Però ecco, c'è una dichiarazione di Kamala Harris, candidata democratica alla Casa Bianca, che ho capito poco, perché ha detto: credo nella politica di una sola Cina e credo che Taiwan abbia il diritto di difendersi. Non sono, come dire, antitetiche le due questioni, perché una...
Allora è comprensibile, perché diciamo dichiarare che Taiwan non fa più parte della Cina, se anche Taiwan stessa dichiarasse noi non facciamo più parte della Cina, vogliamo diventare una nazione indipendente, questo certamente scatenerebbe la guerra. Io ne sono convinto e ne è convinto anche la gente di Taiwan. Per questo Taiwan formalmente non ha mai dichiarato l'indipendenza, anche se di fatto è un'isola che è autonoma rispetto alla Cina. Di per sé molti anni fa c'è stato un accordo tra la Cina, cioè tra Taipei, la capitale di Taiwan, e Pechino, la capitale della Cina, cioè sull'idea che c'è una sola Cina, ma che le due parti hanno il diritto di interpretare qual è il concetto di una sola Cina in modi diversi. Uh-huh. Al mio modo di vedere la questione fondamentale è questa. Taiwan, possiamo accettare, cioè, che Taiwan faccia parte della Cina. Il problema è la libertà e la democrazia. Taiwan è un paese democratico e libero, la Cina non lo è.
La Cina non lo è.
Cioè, allora forse una sola Cina intesa dal punto di vista, diciamo, culturale, ma non amministrativo, può essere questo il compromesso?
Il compromesso potrebbe essere che appunto si riconosca una sola entità politica nazionale con fortissime autonomie, che era la promessa che era stata fatta anche a Hong Kong e a Macao. E tuttavia la Cina ha mostrato, la vicenda di Hong Kong insegna tragicamente, che non sono stati in grado di assicurare questa autonomia, questa libertà e questo processo democratico a Hong Kong e a Macao. Dunque la gente di Taiwan teme che la riunificazione con la Cina distrugga quello che loro hanno acquisito in questi ultimi 30 anni. Cioè Taiwan è la prima ed unica democrazia cinese al mondo. Dunque il tema fondamentale, secondo me, è che i taiwanesi temono che di perdere quello che loro hanno conquistato, appunto la libertà.
La domanda, io vorrei chiedere questo a Gianni Crivellera: c'è una fatica da parte di tutti del mettersi nei panni degli altri, no? Per cercare di capire. Allora, che cosa non capiamo noi dei cinesi su questa storia? Cioè, se ci dobbiamo mettere nei panni dei cinesi, visto che tu sei, come dire, molto esperto di quella terra, qual è la loro posizione che a noi sembra incomprensibile sulla vicenda di Taiwan e che per loro invece è scontata?
Allora, se intendiamo per cinesi, diciamo cinesi, la Repubblica Popolare Cinese, quella di Pechino, quello che noi non comprendiamo abbastanza, secondo me, è questo fatto che c'è l'attuale ideologia che tiene in piedi il regime cinese è il nazionalismo. Non è più il comunismo di stampo maoista, anche se la retorica comunista c'è ancora, è il nazionalismo, cioè l'idea che esiste la grande Cina, Taiwan fa parte della Cina ed è un compito sacro quello di riportare Taiwan dentro la grande Cina. E a questo compito storico, sacro, importantissimo, su cui la stragrande maggioranza dei cinesi convergono, cioè questo nazionalismo ha un consenso popolare. E dunque, tra l'altro, io temo che siccome ci sono tante crisi interne, c'è una crisi economica, c'è una crisi giovanile drammatica, per cui i giovani oggi sono disoccupati, non si sposano, non cercano casa, non cercano lavoro, e prima non era mai successo. Il rischio è che il governo cinese, il regime cinese, utilizzi la vicenda di Taiwan per assicurarsi il consenso popolare.
Rigenerare
questa idea di grande Cina, secondo me, dobbiamo. Il nazionalismo è potente, è uno strumento ideologico di grande leva sociale e nazionale.
Vedi, insomma, effettivamente, ed è molto diffuso, cioè a livello popolare proprio.
Sì, è molto diffuso. E poi è diffuso anche in altri nazioni del mondo, non è una cosa che c'erano solo i cinesi, cioè questa idea del nazionalismo, cioè io sono cinese e tu non lo sei, o io sono non so, io italiano e tu non lo sei,
si sta diffondendo, sì,
si sta diffondendo moltissimo, come se fosse la cosa più importante al mondo.
L'ultima cosa
non lo ritengo affatto.
No, certo.
Io sono un essere umano e mi sembra che questa umanità comune sia molto 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 più importante del fatto che io sia o italiano o cinese o cristiano o di un'altra fede, ecco.
Leonardo,
è tutto al contrario rispetto a, insomma, forse una quarantina, forse di anni fa, quando ci si apriva in qualche modo al mondo, no? Ricordo anche in Europa quando i ragazzi cominciavano a girare in tutta Europa e si sentivano cittadini europei o anche proprio del mondo. Adesso c'è proprio questa chiusura nazionalistica in se stessi,
magari
un cambiamento di orizzonte.
Nei giovani meno, però.
Però in Cina c'è questa forma nazionalista molto forte, molto questa forte forma mentis.
L'ultima domanda è capire, Gianni Crivellaire, perché se Taiwan per tutto il mondo libero deve resistere, pochi riconoscono Taiwan come paese? Perché questo creerebbe delle tensioni enormi con Pechino? Cioè non si vuole arrivare a questo?
Ma certamente sì, c'è una questione diplomatica molto, che ha una lunga storia che non mi azzardo neanche a ricostruire, perché probabilmente, ecco, vuol dire fare la storia, dire nomi, date eccetera, che sono poco familiare per la maggior parte di noi, tuttavia perché Taiwan come identità politica si chiama Repubblica di Cina. In via della conciliazione a Roma c'è un'ambasciata della Cina presso la Santa Sede e non rappresenta Pechino ma rappresenta Taipei, cioè Taiwan. Questa, diciamo, però la Santa Sede, il Vaticano, è uno della decina di paesi minuscoli al mondo che riconoscono Taiwan come un paese, come una nazione, nonostante che per esempio il Vaticano voglia in realtà un dialogo con Pechino, dunque non dà molta importanza a questa relazione.
Sì, però per dire, non so, gli Stati Uniti, la Russia, il Regno Unito, la Francia, cito i quattro membri del Consiglio Permanente dell'ONU, non riconoscono formalmente Taiwan come indipendente.
Non lo riconoscono formalmente perché appunto bisogna tutti i paesi devono riconoscere che c'è una sola Cina . E questa Cina ha come capitale Pechino e dunque a Taiwan e non riconoscono dunque Taiwan come un'identità politica indipendente. Tuttavia molti paesi hanno dei rapporti commerciali e anche di carattere militare con Taiwan, hanno anche di carattere militare sicuramente, a partire dagli Stati Uniti. Perché?
Sì.
Perché Taiwan strategicamente è importantissimo nell'Asia Pacifica, nell'Asia orientale, e per questo secondo me che è una delle zone a più altissimo rischio al mondo, perché Taiwan, diciamo, si trova è all'inizio del Pacifico. Gli Stati Uniti hanno un grandissimo interesse per la loro sicurezza strategica, basta vedere come hanno concluso la guerra con il Giappone, ecco, non si sono risparmiati.
Certo.
Taiwan è lì
in un luogo geograficamente chiave. No, ma noi, Gianni Crivellaire, ci dobbiamo fermare perché c'è la pubblicità, ma vogliamo molto ringraziarlo e se concede, magari, e sperando che non si aggravi la situazione, ci riaggiorneremo. Ricordo il direttore del Pontificio Istituto Missioni Estere del PIME, ma come dire, è un analista, sinologo e giornalista che racconta e descrive molto bene quei luoghi. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, rientriamo tra un attimo da Taiwan, ci sposteremo in qualche modo in America con Spanni Spannaus.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, mi dice che ora finisci la trasmissione, passo sotto la sede, ti carico in macchina e ti porto dove
ma non
arrivare.
Ne ha bisogno.
Qual è il problema?
Ma non ne ha bisogno, ce l'ha anche lui la macchina, semplicemente non la vuole spostare per non imbottigliarsi nel traffico. Non è che la tua macchina, ascoltatore, vola sulle altre macchine. Comunque, Leonardo, vorrei sottoporti questo, uno dei messaggi che sono arrivati tantissimi sulla questione del furto dei grattevinci e l'uccisione. Perdonatemi, ma non sapevo che voi, oltre ad avere lo stipendio del sole, riscuoteste a fine mese anche un fee, metto i congiuntivi dove lui non li ha messi, riscuoteste un fee anche dal gruppo Cairo, non so perché abbiamo citato Gramellini. Gramellini, vorrei tanto che vi svaligiassero casa tutti i giorni, vi picchiassero mentre uscite di casa. Voi avete il mezzo radio per reagire, il povero disgraziato che si alza al mattino e gli rubano i suoi averi, cosa deve dire ai ladri? Cosa deve dire? Per favore, non rubatemi grattevinci. Non occorre difendere il barista, ma neanche buttargli la croce addosso. Siete due giornalisti bravi per andare da Gramellini, tutti froci col culo degli altri. Ecco qua.
Ma credo che a Gramellini non sia mai successo di essere continuamente derubato della sua attività, anche perché a un giornalista con i lupi le idee.
Quindi ma, insomma, il concetto è uccidiamo la forbiciata, va bene.
Non lo so, a me è capitato di subire alcuni furti, mi hanno anche rapinato in casa, mi hanno rapinato in metropolitana.
Ma non li hai presi.
È capitato.
Non li hai presi, no. Non li hai
colti. Sì, ma ho capito, però non ho neanche pensato di reagire così, non lo so, magari sbaglio io.
Per la cronaca, il barista è stato arrestato e deve rispondere di omicidio. No. Perché così è per la giudici comunisti, no, le leggi.
Insomma, è un omicidio, tra l'altro questo signore, oltre ad aver ucciso una persona, ha rovinato anche la sua stessa vita.
Certo.
Perché poi
ha
sicuramente
fatto bene il cinese, ci ha tolto un po' di feccia dal giro. Ecco. Aspettiamo la giustizia italiana, continuiamo a subire rapine senza che la gente se ne frega un cavolo.
Meno male che arriva la giustizia americana. Andrew!
Justice in the night.
Eccolo lì, il giustiziere nella notte.
That's it.
Eccolo lì. Charles Bronson.
Grazie Roberto. Roberto, grazie.
Chi è Roberto?
No, mio cugino mi ha scritto che è in giro con i mezzi a Milano ed è tutto funzionante. Volevo ringraziare Roberto. Scusa.
Ah, va bene. Grazie Roberto.
Ciao Roberto, thanks, grazie.
Bob. Andrew Spannau.
Volete salutare anche voi Roberto, mio cugino.
Andrew.
Hey, thanks Bob, nice to talk to you this morning. Bene.
Bob, gli americani sono Roberto e Bob.
Bob.
Allora, Andrew Spannaus, ci avviciniamo ogni giorno di più alla campagna, alle elezioni. Oggi ci parlerà del rischio delle identity politics. Cosa vuol dire questa terminologia?
Identity politics, cioè pensare di definire i vari elettori in base alla loro caratteristica etnica o di qualche gruppo, cioè le donne voteranno sempre così, i latinos voteranno sempre in un certo modo. Nella politica degli ultimi anni si è fatto molto di questo, parlando di i democratici avranno un vantaggio perché ci sono sempre più minoranze, per esempio, no? Invece di a volte di concentrare su i temi che interessano a questi gruppi che non sono strettamente legati alla loro identità di gruppo.
Per esempio, no? Concentriamoci, tu dici, sugli afroamericani, è una comunità molto, molto numerosa, si pensa afroamericani voteranno Kamala Harris, visto che la considerano più vicina a loro, è davvero così?
Esatto. Allora, storicamente gli afroamericani hanno votato democratico per motivi importanti, diritti civili, no? Perché è stato il Partito Democratico a spingere i diritti civili contro la segregazione degli anni 60, e i repubblicani invece hanno ammiccato non poco a chi aveva un atteggiamento, diciamo, poco inclusivo nel sud degli Stati Uniti. Quindi Hillary Clinton ha preso 89% tra gli afroamericani, Obama 93%, uno dice vabbè, Biden già meno, no, 87%, però storicamente in realtà Lyndon Johnson negli anni 60, quello che fece la legge dei diritti civili, prese anche di più di Obama, non è che solo perché era Obama è nero, no? Allora ha preso tanti voti, dipende da, dalle politiche.
Anzi,
che
tu hai raccontato nel libro Rivincita che chi ha votato Obama, un bel numero di persone che ha votato Obama, e tra questi ci saranno anche molti afroamericani, poi hanno votato Trump alle elezioni.
Infatti, sono 8 milioni di persone, si stima 8-9 milioni di persone hanno fatto questo, perché la anche chiaramente tra gli afroamericani, o come tutti i gruppi, ci sono molti che giudicano in base a chi rappresenta una novità nella politica americana. Gli elettori indecisi, indipendenti, dicono: beh, è arrivato Obama, qualcosa di nuovo, cambierà un po' il sistema. Dopo è arrivato Trump, magari lui cambierà il sistema, visto che non erano così contenti dei cambiamenti. Però quest'anno c'è un rischio per Kamala Harris, e lo sa, e i democratici in questi giorni stanno facendo tanti incontri per cercare di evitare che soprattutto gli uomini neri votino Trump, perché i sondaggi dicono che lui aumenterà ancora di più. Trump ha preso 8% nel 2016, 12% nel 2020. C'è qualche sondaggio, lo dà anche al 20% tra gli afroamericani in questa campagna elettorale. Io non credo che arriverà così alto, ma anche se arriva a 15-16, insomma, in un'elezione che si decide con pochi voti.
Chiaro.
No. Si può assimilare a quello che succede in Italia, per esempio, con gli extracomunitari che votano magari Lega?
Esatto, è simile, cioè, trattare quelle persone come persone che hanno comunque la loro visione, i
comunitari che poi sono diventati necessariamente italiani, ovviamente, sto dicendo, cioè neri italiani.
Sì, succede con i latinoamericani, i latinos negli Stati Uniti, per anni si è pensato: ok, dobbiamo parlare a loro dell'immigrazione e essere a favore dell'immigrazione, perché così loro voteranno per noi. In realtà molti di loro sono contro l'immigrazione, perché loro dicono: noi siamo arrivati in modo legale, in modo giusto, perché dobbiamo adesso aprire a tutti gli altri. Oppure sono cattolici, per esempio, quasi tutti, e quindi sono più conservatori a livello culturale e sociale, e quindi sono più vicini ai repubblicani.
Questo gli afroamericani, abbiamo visto per esempio che Kamala Harris sta cercando e parla con i gruppi, leggevo e ne abbiamo parlato anche in trasmissione, dei pastori afroamericani che in Michigan, stato chiave, uno degli stati chiave, hanno detto: ma insomma non siamo più vicini così alle posizioni democratiche, stia attenta a Kamala Harris. E infatti Kamala Harris va a parlarci.
Sì, infatti sta facendo un po' una media blitz, questa è una key word di oggi, media blitz, c'è una grande attività, blitzkrieg, no?
Sì, sui media. Blitzkrieg è un po' più, sì, un po' più aggressivo.
Diciamo blitz campaign, no? Sui media, vari media, per raggiungere gli afroamericani, soprattutto gli uomini afroamericani, per esempio su dei podcast, delle trasmissioni radio non mainstream, perché sai, si va su, uno dice: devi andare a parlare da CNN, sì, però gli elettori che un po' indecisi, un po' fuori, non guardano mica la CNN. Lì chi segue politica.
E
no?
Come dici tu, i latinos, o meglio gli ispanoamericani, invece vale lo stesso discorso?
Vale, e ancora di più in termini di numeri. Nel senso, lì Trump può aspirare a prendere 35-40% del voto tra loro. E abbiamo visto in una cosa pazzesca, in una contea sul confine con il Messico, contea del Texas, confine del Messico, che è praticamente tutto latinos, 97%, Trump ha vinto alle ultime elezioni, ha vinto la maggioranza dei voti lì. Insomma, quindi come vai a parlare a questi? E devi parlare a loro dei stessi temi, spesso dei stessi temi che interessano ad altri, e anche rendersi conto delle loro peculiarità, cioè peculiarità, insomma, le loro posizioni valoriali, che spesso c'è una caricatura. Una caricatura, per esempio, si pensa: ok, i neri saranno tutti contro la polizia, no? Vogliamo ridurre il ruolo della polizia. Abbiamo parlato di questo anche nel podcast.
Sì.
No? E invece spesso sono i bianchi di sinistra, quelli woke,
sì, che sono dicono, più di sinistra,
antirazzisti, sì. e propongono delle politiche molto forti che pensano che sia a favore degli afroamericani, mentre gli afroamericani dicono: no, non togliete la polizia, siete pazzi.
No, insomma,
abbiamo bisogno di più polizia.
Quello che ci portiamo a casa è appunto il rischio di giudicare tutto secondo le identity politics, cioè pensare che gli afroamericani votino in un certo modo, in maniera compatta, in quanto afroamericani, americani, latinos anche,
qualcosa di vero c'è nei numeri, ma non è così decisivo. Ci portiamo anche a casa, caro Andrew Spannaus, nel concludere il fatto che Leonardo Manera ha fatto tutta una serie di interviste e di domande a te mentre tiene una matita in testa che gli pende dalla fronte e gli esce dalla cuffia.
Ah, ma l'ho scoperto, sai cos'è questa? È la meridiana umana?
La meridiana umana?
Ma... sì, perché la matita proietta sulla mia fronte un'ombra. E se...
sì.
Cioè, che ore sono? Praticamente che ore sono? È l'ora del traffico, lo vediamo da...
sì, esatto, così sai quando andare in pubblicità.
Se metto dei numeri sulla mia fronte, ma posso avere la meridiana umana.
Ma io un cialtrone umano di questo genere non lo ritrovo.
È una cosa
più.
Che consiglio anche a tutti voi, basta mettere qualcosa che possa reggere la matita sulla fronte, poi vi disegnate le ore sulla fronte stessa e quando siete al sole l'ombra della matita sulla fronte vi indica l'ora.
Invece io, nel salutare e ringraziare Andrew Spannaus, ricordo il podcast That's America, ieri ho fatto il balletto di Trump YMCA e se volete lo rifaccio perché sì, il nostro amico trumpista mi ha preso. Ma ragazzi, ma l'avete visto come balla in maniera imbarazzante Trump? No, non ce l'hai, però YMCA si mette, è rigido così con sta boccuccia.
Vabbè, ma scusa, adesso sì. Avrà quanti anni ha Trump? Io ho problemi alle ginocchia e ho 57 anni. Attenzione. Farà fatica tra la bocca, ah, magari. 78.
Attenzione, perché c'è 78 un'irruzione anni. In studio. Cioè, attenzione, c'è un'irruzione in studio. È arrivato Mario Calabresi. Attenzione.
Avrei bisogno del badge per il caffè, Milan. Mi hai detto di venire qui alle 10. Non eccolo hai qua. Lasciato il badge per prendere il caffè. Scusa,
Cioè, ragazzi,
sentiamo dopo.
È arrivato. Senti, YMCA, senti come balla Trump, eh? Calabresi va via.
L'ho fatto come talent show all'università. Abbiamo ballato questo, ci siamo vestiti a fare questo.
Balla in modo poi ogni tanto indica le persone inutilmente.
Tu sei già troppo mobile per lui. Lui è più rigido.
Oppure anche i pugnetti, fai anche i pugnetti. Così basta.
Ma devi denigrare per forza. Almeno lui è uno che ha provato e si è messo lì a ballare.
Ma no, ma certo.
Non è che sempre ha 78 anni. Quanti ne ha 78?
Vabbè.
78, sì.
È il momento del traffico. Ciao, Andrew. A lunedì.
Goodbye, that's America.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Petrette, quando è che finisce il monologo? Sono tre giorni che aspetto.
Dirmi ci metta. Metta a fare pure speed, arrivo prima che ha fatto video. Ma finisce il monologo, fa pure speed. E ci metto tutti i mamma fuori speed, vamo fa mano. È stato per te nella capa.
Le 9:53 minuti, caro Leonardo Manera, alla fine della prima ora salutiamo anche DJ Luket che è venuta in onda e scappa e fugge. Tutti quelli che si avvicinano a me fuggono. Calabresi prende, passa e fugge, Emilia Luchetti fugge. Ti faccio ascoltare il nuovo discorso del neo ministro della cultura Giuli, che ha fatto un primo intervento alla Camera un po' criptico, te lo ricordi?
Ah sì, quello dell'altro giorno, adesso ne ha fatto un altro?
Sì, era a Francoforte, alla Fiera del Libro di Francoforte, straordinario momento culturale, e ha fatto un intervento questo.
Siamo qui per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare, il punto d'incontro tra le rigidità delle ideologie, della battaglia delle idee, che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo.
Fa apposta, chiaramente.
Sì, fa apposta.
Dai, fa apposta. Cosa ha per detto? Me sì. Cosa ha detto? Cos'è?
Se non facesse apposta sarebbe preoccupante, però.
E cos'è esattamente il pensiero solare del meriggio? Cos'è?
Magari ha qualche riferimento alto che noi non abbiamo compreso. Siamo ignoranti.
Lui è il ministro della cultura. Vabbè, la prima ora finisce qui, caro Leonardo. Come avrà intuito?
Secondo me ci sono degli ospiti.
Come avrà intuito, uno degli ospiti mi ha rubato un caffè. Insomma, se ci sono.
Fammi vedere. Andrei anch'io a berlo. Senti, sì. Siccome anch'io volevo andare a bere un caffè.
E c'è il giornale radio?
Sì.
Vai a bere il caffè.
Scendo, può darsi che non torni in tempo qui da Jimmy. Casomai tanto agli ospiti non c'è problema.
Qui col bed perché la macchinetta è in manutenzione. Quindi neanche ho avuto grande, il caffè.
Grande gioia.
Io scendo al bar a casa Jimmy. Di maniera a prendere il caffè.
Sì, ci vediamo da Jimmy.
Va bene, giornale radio.
Faccio il lavoro più bello del mondo, a mio avviso. Mi occupo di persone. Sono capo del personale per l'Europa in una multinazionale americana.
Da quando ho scoperto che si può fare, ho sempre sognato di vivere all'estero, di studiare all'estero, da quando ho 13 anni, quindi ho colto la palla al balzo appena ne ho avuto l'opportunità.
Quando ho deciso di aprire la mia azienda, conoscevo insomma il mercato indiano e il mercato del lavoro per quanto riguarda lo sviluppo software, e quindi ho visto una grossa opportunità e ho deciso di aprire lì.
Siamo Generazioni Mobili. Siamo l'unico passaporto radiofonico valido per l'espatrio, accettato in tutto il mondo. La tua guida pratica settimanale per orientarti nel mondo dello studio, del lavoro e del fare impresa in Europa e nel resto del pianeta. Ogni sabato vi proponiamo approfondimenti pratici, interviste a chi ce l'ha fatta e racconta la sua esperienza da globetrotter internazionale, segnalazioni di offerte di lavoro, tirocini e trend globali, fino alla nostra community di associazioni, istituzioni e il social club degli ascoltatori, uno spazio on air dove scambiarsi domande e consigli. Ritira il tuo pass settimanale di sola andata per il mondo a Generazioni Mobili. Sono Sergio Nava. Vi aspetto tutti i sabati alle 13.30 solo su Radio 24 e in podcast tutte le volte che vorrete su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two.
Vogliamo Miren Lucchetti, Elisabetta Foscone alla conduzione, voi due dietro le quinte a dirigere il traffico.
Ottimo. A condurre il traffico, proprio il mio sogno. Traffico, il sogno, sai. A Orcofeglino ci sono code. La seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Se vedete il video, vedete che lo studio, beh, intanto è stato, come dire, invaso prima inopportunamente da un signore che mi ha rubato un pass, me l'ha restituito, devo dire. Il caffè è stato offerto. Lo conoscete perché ogni tanto è qui da noi.
Radio Mario. Con Mario Calabresi.
Eccolo qua, con Mario Calabresi.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Era buono il caffè?
Era buono il caffè. Sì. Sì.
Allora, l'avete preso la macchinetta che ha ripreso a funzionare?
Sì, sì, quella del quarto.
Quella del quarto piano, ah, del quarto, ecco, piano, il quinto piano no. Mario Calabrese è qui, è venuto in studio oggi insieme a Silvia Nucini, che salutiamo con piacere. Ciao Silvia.
Ciao Ale, grazie.
Perché Mario Calabrese e Silvia Nucini hanno scritto un documentario molto importante. Forse avete letto già qualcosa sui giornali, anche perché alla prima c'è stata una presenza eccellente, visto che ha partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il documentario che si intitola Finché sono al mondo.
Mi metto a correre come una pazza, proprio fuori di testa. Non riuscivo più a alzarmi, ma non mi rendevo conto che lo spostamento d'aria delle bombe che cadevano mi schiacciava a terra.
Ma quanti ne ha trovati vivi? 5-6, mi sembra.
Negli archivi e nella narrazione militare americana la macchia di Gorla non appare. Quello che è successo qui in una mattina di sole splendente è sfuggito all'oblio grazie a un gruppo di bambine e bambini di una scuola elementare che da 80 anni ricorda quei compagni di classe che non sono mai diventati grandi.
E la voce che sentite nel trailer è proprio quella di Mario Calabresi, che è qui con noi. Effettivamente, se io dicessi agli ascoltatori strage di Gorla, martiri di Gorla, io mi immagino delle facce un po' stranite di persone. Io, a me è capitato anche, andando a presentare il mio ultimo libro che parla un po' di resistenza a Milano, nelle scuole di Milano, con studenti che alla domanda "ma voi sapete chi sono i martiri di Gorla? Cosa è successo a Gorla?" mi hanno guardato straniti. E partiamo da qui, dal fatto in sé.
A scuola nessuno lo sa, sui libri di storia non c'è la storia di una bomba americana che cade, che viene sganciata per errore sopra il quartiere di Gorla, non una, molte bombe, che dovevano colpire la Breda, dove si fabbricavano armi per i tedeschi, ma sbagliano strada e decidono di scaricare anziché andare a farlo sul mare Adriatico, perché dovevano tornare in Puglia.
Infatti questo è anche il dramma del errore, perché erano bombe che potevano essere magari sganciate in campagna,
potevano e dovevano essere sganciate sull'Appennino o sul mare. Una di queste bombe c'entra il tetto di una scuola elementare, la Francesco Crispi, entra nella tromba delle scale e va a esplodere esattamente di fronte alle cantine dove si erano rifugiati i bambini con le maestre. 184 bambine e bambini morti e 20 tra le maestre e la direttrice. È una strage che ricordano i più grandi a Milano, sì. E non in tutta Milano, ma nel resto d'Italia nessuno sa che questa storia è una delle più grandi stragi della Seconda Guerra Mondiale.
Era il 20 ottobre 1944, Milano occupata, c'erano i nazisti, i liberatori, Silvia Nucini, i liberatori fanno questa azione, perché sono i liberatori, gli americani, no? Quest'altra cosa, io quando chiedo, sapete la bomba, secondo voi chi ha sganciato la bomba? Tutti dicono i tedeschi, immagino, e invece no.
No, invece sono stati gli americani, e forse anche questo è il motivo per cui, diciamo, questa strage è stata un po' rimossa dalla memoria, perché comunque appunto loro ci stavano liberando e stavano risalendo lungo la penisola per arrivare fino a Milano e ci stavano liberando, quindi questo, e poi anche poi un anno dopo la guerra finisce, quindi c'è anche un po' voglia di voltare pagina e di rimuovere tutti i dolori. Fatto sta che di questa strage nessuno sa niente, sa chi vive nella zona di Gorla, perché non può non notare la grandissima statua che è stata, sì, costruita al posto della scuola, una statua un po' spaventosa di una madre che regge un figlio morto in braccio, e lì c'è la spiegazione, ecco. Però se ci si allontana dall'epicentro di questo fatto, nello spazio e nel tempo, la memoria si perde.
Sì, anche perché, come giustamente dici, finita la guerra, è voluto il sindaco di allora, Antonio Greppi, che si è in qualche modo battuto anche in prima persona da padre a dire sì, avete ragione voi genitori che avete perso dei bambini, delle bambine elementari, dobbiamo fare qualcosa, perché se non sbaglio volevano fare un cinema,
sì,
volevano dimenticare
la parrocchia
tutto.
Voleva fare, se non sbaglio, sì, l'idea sarebbe stata di farci un cinema,
sì, vendere il terreno
e farci un cinema. E poi però un comitato familiare, alcuni dei genitori si mettono insieme e iniziano una battaglia, e il sindaco Greppi, il primo sindaco dopo la liberazione, decide di lasciargli il terreno, di darlo a loro. E però queste persone raccolgono i soldi, mm-hmm, vendendo i mattoni mattoni della scuola, vendendo i tappini delle bottiglie, facendo delle raccolte di soldi. La Rinascente gli regala il marmo, la Falk, se non sbaglio, gli regala il metallo, e alla fine loro si autofinanziano questo
con il mattone intero, valeva il doppio del mattone rotto, no?
Sì. Sì. C'è una delle donne che oggi c'è, che è un po', come diciamo, la persona che più si è battuta per la memoria, che si chiama Graziella Ghisalberti, dice: vendevano a una lira il mattone intero, a 50 centesimi il mattone rotto insanguinato, e lei dice: però quello per me valeva di più.
Eh sì. E le voci che abbiamo sentito,
poi immagino il dramma, la difficoltà dei parenti delle vittime, che non hanno neanche, tra virgolette, la consolazione di poter dire sono stati i cattivi, perché poi invece, appunto, sono stati gli americani, quindi manca anche questa sorta, diciamo, appunto, di consolazione finale. Dice: sì, sono stati uccisi, ma in fondo sono stati uccisi dai cattivi e dopo gli altri ci hanno liberato.
Vedi,
no?
Che però alcuni ricordano, un ascoltatore ci scrive: mia mamma Maimone Nazarena, che abitava a Milano in tempo di guerra, morta nel 2023, mi ha sempre raccontato questo episodio. Vedi, di quello,
ma
che
certo,
diceva Silvia, no?
Gli anziani,
Gli anziani ricordano, però appunto passa il tempo e la memoria di questa cosa si perde, gli anziani vanno via e questo gruppo di persone che abbiamo incontrato da anni lotta strenuamente perché il ricordo di questa cosa non vada perduto, e più che il ricordo in sé, il messaggio di pace che porta.
E infatti io ripartirei da qui, perché
noi abbiamo trovato ancora 7 bambine, esatto, e bambini che erano in quella scuola, che ci sono ancora, e purtroppo li abbiamo intervistati iniziando un anno fa, 5 donne e 2 uomini, e i 2 uomini in questi mesi ci hanno lasciato, sono rimaste soltanto 5 che erano bambine di quella scuola.
Ma infatti io ripartirei da qui, dopo il traffico, il senso della memoria, le voci, perché le voci che avete sentito nel trailer sono appunto di allora bambini, oggi anziani, che ricordano che erano lì, e anche dalla presenza, direi, molto significativa del Presidente della Repubblica. Tra un attimo.
Nessuno, 100 Milan.
Quel giorno, e quindi il sole rifletteva sugli aerei, e gli aerei lasciavano cadere qualcosa, mandano i cioccolatini, mandano le figurine. Loro si sono fermati sicuri che questi aerei mandassero qualcosa ai bambini.
La maestra dei maschi ha detto: andate via, che se succede qualcosa la responsabilità è nostra. Allora via di volata, ho alzato di nuovo gli occhi, ho visto che cadevano dei grappoloni grossi.
C'è la notizia un po'.
Queste sono alcune delle voci che sono contenute nel documentario Finché sono al mondo, che voglio ricordare, tra l'altro, sarà domani trasmesso.
Domani sera su Rai 3 alle 22:40.
E poi sarà disponibile
su Rai Play dal giorno dopo.
Volevo chiedere: ci fu una dichiarazione, qualcosa che dissero allora gli americani dopo questo fatto?
No, nulla, mai niente. Abbiamo fatto una ricerca negli archivi americani, abbiamo trovato tutti i documenti della missione, anche di due giorni dopo, una settimana dopo, un mese dopo, ma la scuola non è mai citata, eppure poi si sapeva. Cioè, negli archivi americani questa strage è completamente dimenticata e rimossa. Dobbiamo dire una cosa, questo gruppo che fa questo bombardamento è considerato uno dei gruppi più eroici nella storia americana, perché sono quelli che fanno tutte le missioni, per esempio, sui campi petroliferi tenuti dai nazisti in Romania, e hanno avuto 420 morti, aerei abbattuti, e quindi sostanzialmente è uno dei gruppi più decorati della Seconda Guerra Mondiale. Quindi questa macchia dagli archivi l'hanno completamente
perché
tolta.
Ricordiamo, partirono, se non sbaglio, da Bari,
da Foggia,
poi si trovarono sui cieli di Varese e, calando su Milano, sbagliarono di qualche grado
metà
la rotta
del gruppo,
no?
Va nella zona giusta, e metà anziché andare a sinistra va a destra.
La grande macchia è quando si accorgono, è vero che non potevano tornare perché le bombe innescate esplodono,
ma le bombe innescate teoricamente le non possono atterrare con le bombe innescate, però, ma le devono scaricare su un'area o buia di mare.
Allora poi c'erano tante campagne, non è che c'erano fuori da Milano, no, c'erano campi, hanno scelto scaricare.
Ho trovato un documento di un mese dopo dove dicono che una parte del gruppo ha fatto un errore e che la missione era stata fallimentare, ma che le scaricano sulla Valle del Po.
Non
è vero.
Purtroppo.
Ma quindi in qualche modo è stato un errore consapevole, nel senso, loro si sono resi conto che le stavano scaricando.
Cioè, l'errore iniziale di rotta, hanno sbagliato, doveva andare sulle fabbriche.
Sì, sì, dico,
di
però nel momento in cui hanno scaricato le bombe,
quando hanno capito che avevano sbagliato rotta, che non erano sulla Breda, avrebbero dovuto portarsi via le bombe, e invece il comandante della missione scarica per primo e tutti gli altri scaricano e sono sopra Gorla.
E per la prima volta un Presidente della Repubblica è andato all'ossario, perché è un ossario vero e proprio, nel senso che ci saranno ancora sotto dei resti del monumento. E c'era, e mi diceva Silvia Nuccini che è stata un'emozione ovviamente per tutti, immagino soprattutto per i sopravvissuti.
Loro avevano questo sogno fortissimo di vedere un presidente che ricordasse, rendesse omaggio ai loro amici che non sono mai diventati grandi, e Mattarella è andato, è stato un momento veramente commovente. La Graziella Ghisalberti, una di queste sopravvissute, a cui a un certo punto abbiamo chiesto mentre registravamo il documentario: ma hai ancora un sogno? E lei ha detto: sì, vorrei vedere il Mattarella coi corazzieri.
Il Mattarella.
E ha avuto il Mattarella coi corazzieri. È andata mi ha raccontato poi che è andata dai corazzieri e gli ha chiesto: posso parlarvi? E loro hanno detto: certo signora, volevo ringraziarvi. È stato veramente un momento molto toccante per tutti. C'erano loro e c'erano i figli dei genitori che avevano fatto il comitato del monumento.
No, ma se vi capita andare a Gorla, è un quartiere di Milano, c'è anche la fermata della metropolitana Gorla nel nord della città, e c'è appunto il monumento di Remo Brioschi. Potremmo portarci a casa anche degli insegnamenti delle guerre odierne, no? Fu un bombardamento sui civili.
Delle guerre odierne noi parliamo sempre e soltanto del numero dei morti, della contabilità dei morti. Nessuno di noi si preoccupa delle, pensiamo al Libano, a Gaza, all'Ucraina, delle migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di feriti, persone che si porteranno i segni fisici sul corpo e anche psicologici per tutta la vita. Quando noi abbiamo fatto questo documentario, incontrando persone che sono state vittime di un bombardamento 80 anni fa, vedere come oggi ancora portano un segno psicologico di quello è una cosa impressionante. E allora noi oggi ci dobbiamo rendere conto che ci sono migliaia di persone che si porteranno i segni per tutta la loro vita, per le prossime due generazioni.
Vedi che però diversi
magari anche l'odio per quelle persone che li hanno bombardati, no? Quindi poi, venendo a Israele, pensando che poi si possa risolvere la questione eliminando quelli che adesso fanno parte di Hamas, probabilmente si stanno creando generazioni che insomma, non avranno una buona predisposizione mentale, diciamo così, verso Israele, no? Avendo subito magari la morte di figli, di padri, di fratelli e quant'altro.
Ci sono ascoltatori, un altro ne leggo, grazie per raccontare questa storia. Da quando sono bambino, mio nonno, che è del 33 ed è di Milano, mi ha sempre raccontato della bomba della scuola di Gorla. Però effettivamente è rimasta sempre, proprio la memoria. Guarda, è diventata
sempre più labile.
Bisogna
dare atto a queste persone, c'è un comitato sul monumento, a queste persone che si sono date da fare, queste vittime, e poi ci sono queste persone che hanno fatto questo spettacolo Gorla, fermata Gorla, sì, che in questi anni ha cercato di tenere viva la memoria e di portarla nelle scuole, nei teatri, nei cinema parrocchiali, ovunque potessero. Renato Sarti, Giulia Lazzarini hanno fatto questo lavoro di ricordo e di memoria.
Sì. E Renato Sarti, magari se riusciamo dopo lo sentiamo anche dopo la borsa. Venendo sempre alla modernità, mi ha colpito, e prendendo spunto da questa vicenda, è un po' passato in sordina, ma tre giorni fa è stato dato il Nobel per la pace ed è stato dato ai sopravvissuti della bomba atomica, delle bombe atomiche, Hiroshima e Nagasaki. Io ero lì l'anno scorso, il 6 agosto, per vedere Hiroshima. Tu, Silvia Nucini, già diversi anni fa avevi, sì, intervistato i sopravvissuti, no?
Sì, nel 2015, nel 70° anniversario, sono andata per fare un lavoro per Vanity Fair e avevo incontrato questi sopravvissuti, persone meravigliose. Tra l'altro lì fanno un lavoro molto bello, loro, c'è questo Peace Museum dove ci sono tutti i segni tangibili. È molto impressionante questo posto, ci sono gli oggetti deformati dalle radiazioni. Anche cose un po' truculente, brandelli di pelle con impressi dei segni del kimono, vabbè, e queste persone fanno le guide ed è molto bello, racconta. Purtroppo parlano solo giapponese perché sono persone molto anziane, ma quindi il loro lavoro di divulgazione è meraviglioso e loro danno proprio un senso al loro essere sopravvissuti nel raccontare.
Sì, no, ma questo documentario,
c'è qualcosa. Nella ricostruzione dell'episodio e anche parlando con i superstiti, c'è qualcosa che vi ha stupito, che non vi aspettavate?
Per me la casualità, cioè la cosa che più colpisce è che ci sono dei piccoli dettagli che possono decidere della tua vita. C'è una persona che si salva semplicemente perché mentre è sulle scale si ricorda che ha lasciato il cappotto in classe, e quel cappotto la madre glielo ha appena fatto tagliando la divisa da ferroviere di suo padre, e quindi torna su, e quando arriva la bomba non è in cantina, finirà sotto le macerie, ma si salverà per questo. Oppure una bambina che esce, vuole rientrare, e però la maestra dice: gli altri sono già scesi, dai dai dai, sei già fuori, vai a casa, veloce, sì, vai a casa. Un'altra ancora che vuole rientrare, ma la sorella assolutamente vuole andare a casa perché vuole vedere la mamma e la trascina via.
C'è un'altra storia che mi ha colpito, credo, di un papà che aveva trovato un bambino che si era nascosto perché non voleva andare a scuola. Il papà l'ha trovato, Silvia, sì, l'ha redarguito molto.
È la storia
molto
di Ambrogino Sironi, che viene accompagnato a scuola ma non ci vuole andare e scappa. Il papà lo vede e lo riporta indietro, lui riscappa, si nasconde nel carretto del padre e il padre non se ne accorge, va con questo carretto e finché delle persone lo fermano gli dicono:
guarda che c'è
un bambino
nascosto
nella cesta del fieno. Lui dice: Ambrogino, lo riporta indietro e, come dice una testimone, dice: lo porta a scuola, e Ambrogino rimane a scuola. E il senso di colpa di questo padre l'ha accompagnato poi per tutta la vita.
Allora, noi dobbiamo andare alla borsa. Il documentario, adesso poi ne parliamo ancora, è Finché sono al mondo, un grande documentario su Milano. Mario, non posso farti
Milan.
Domanda.
Milan, bravo.
Si è parlato molto Milano, il sindaco ha detto: ma forse Mario Calabresi.
Un fulmine a ciel sereno di cui io francamente non sapevo niente. Quando ho chiesto al sindaco: come mai hai fatto il mio nome? Lui dice: non ho fatto il tuo nome. I giornalisti mi hanno chiesto: chi potrebbe fare il sindaco? Il candidato sembra
Mario Calabresi.
No, gli hanno detto, hanno fatto dei nomi: potrebbe essere Mario Calabresi. E lui dice: io volevo essere gentile nei tuoi confronti. Ho detto: beh, è bravo, ho stima di lui, e questo è diventato un titolo. Ti dico però, cosa a cui io non pensavo, ti dico però già che cosa è successo. Eravamo proprio a Gorla quando è arrivato il Presidente della Repubblica, mentre andavo via mi ferma una signora, dica venga qua, guardi che buca c'è lì, la tu... vede quella buca? E io dico bene, vuol far qualcosa per quella buca? Oh, e io dico scusi, perché lo dice a me?
E come?
Il Sala ha detto che adesso tocca a lei le buche.
Ecco, vabbè, insomma, investitura sul campo, come si suol dire. C'è la borsa, Deborah Rosciani, poi rientriamo con Silvia Nucini e Mario Calabrese.
Sono pronta.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vissuto dai 5 ai 30 anni a 70 metri da Piazza Piccoli Martiri, e per me era solo un monumento un po' cupo che da piccolo mi faceva anche paura. Solo da adulto adesso ne sento parlare come un errore degli alleati.
Questa dimostrazione che la memoria si è un po' perduta, non del tutto fortunatamente. Il documentario di Silvia Nucini e Mario Calabresi, Finché sono al mondo, che ricordo domani è su Rai 3, e ora 22.45?
Sì, 22.40,
va bene. Vabbè, ma vedrai che Rai 3 faranno 5 minuti di ritardo, c'è sempre un po' di ritardo.
No, mica sono come te, che sei a pigliare il caffè in cominciare.
No, mica siamo come in radio, che siamo militari nell'orario. E poi io voglio salutare, tra poco adesso lo recuperiamo, anche Renato Sarti, spero che risponda, insomma, perché lo stiamo cercando, perché c'è anche un lavoro teatrale proprio in questi giorni, perché è il 20 ottobre, ricordiamo l'anniversario.
Domenica.
Sì, domenica.
Tra l'altro domenica ci sono tutte le celebrazioni a Gorla. Alle 9 ci sarà la messa con l'arcivescovo, alle 10 ci sono la commemorazione ufficiale, e poi durante tutto il giorno ci sono tutta una serie di iniziative e di attività.
Sì. E poi nel ribadire però il messaggio di questo ascoltatore che dice solo da adulto ho saputo che erano americani, insomma, colpisce. Ecco, Renato Sarti l'abbiamo raggiunto. Renato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Ecco, Gorla, fermata Gorla, qui ci sono Mario Calabresi e Silvia Nucini che sono venuti in studio a parlare.
Vi ho seguito.
Ecco, raccontaci invece con l'interprete eccezionale Giulia Lazzarini di questi spettacoli che ancora fino a domenica sono in scena, no? Al Piccolo.
Sì, al Piccolo Teatro Studio Melato, però è una tappa di un lungo percorso che è incominciata in occasione del 70°, quindi nel 2014, grazie a un'iniziativa del suo che ha collaborato, e ci avevano incaricato di scrivere un testo. Io già lavoravo con la Giulia Lazzarini da parecchio tempo, ho chiamato lei, e lei insieme ad altri due attori, due attrici, Marta Marangoni e Federica Fabiani, portano in scena questo spettacolo da molti anni, Scolastiche, Elfo, nel Teatro della Cooperativa da noi. E io aggiungerei solo che è una cosa importante, nel senso che io mi sono fatto, diciamo così, l'attore di una voce che sentivo particolarmente forte, cioè sia con le amministrazioni precedenti, Pisapia, sia con quelle di Sala, sia con gli assessori della cultura, Filippo Del Corno e Tommaso Sacchi, io subito ho detto, ma guardate, questo deve essere fatto una richiesta per ciò che diventi al pari della Risiera di San Saba, dell'Altare della Patria, delle Fosse Ardeatine, per il valore storico, un monumento nazionale. È un monito contro tutte le guerre, un monito per far capire l'importanza della pace. Quindi per me il fatto che Mario e Silvia e tutto il loro lavoro, i collaboratori che hanno avuto, stupendi, ho visto il video stamattina, hanno contribuito in maniera determinante a un percorso che è iniziato molto tempo fa e che è importantissimo, importantissimo. L'ultimo appello che lancio, l'ho già lanciato a Sala, ho già lanciato a Sacchi, eccetera, ma basterebbe cambiare, vedete, quando siete alla fermata di Lanza, l'annuncio, non dico le targhe che sono nella metropolitana, perché magari quello è un po' complicato, ma l'annuncio quando si arriva a Lanza, giustamente, ci mancherebbe, c'è scritto Lanza, fermata Lanza, Piccolo Teatro Brera, Cordusio, Biblioteca Ambrosiana. Io direi, quando siamo fermata Gorla, Piccoli Martiri di Gorla. Basterebbe questo per riavvivare, riavvivare la memoria, memoria, certo. Perché
è vero.
Io da tempo mi occupo di queste storie, ho contribuito un po', il mio piccolo granellino l'ho messo per la Risiera di San Sabba, un granellone l'ho messo per la partigiana Gina Bianchi Galeotti, nome di Battaglia Lia, morta il giorno prima della liberazione, responsabile del gruppo di difesa della donna, e anche in questo caso, secondo me, bisogna fare il possibile in maniera che, oltre gli spettacoli nelle scuole, oltre il video che io sono felice e spero che giri nelle scuole il più possibile, anche dal punto di vista proprio pratico, quotidiano, uno passa di là e sente questa cosa, ma che cos'è?
Esatto,
piccoli marchi.
Esatto, perché uno magari si incuriosisce e va poi a scoprire. Sì. Ricordiamo la dicitura, secondo me, anche del monumento di Remo Brioschi, è straordinaria. Ecco la guerra. Questo ha voluto ecco scrivere, guerra, no? Esatto, cioè, ecco la guerra, quella roba lì è la guerra, cioè, no? Silvia.
Sì, quella roba lì, un bambino morto, sua madre disperata che lo regge tra le braccia, è proprio sì. Quello, è la
c'è
pietà.
Tempo per fare un
sì.
C'è tempo per fare un piccolo esempio?
Sì.
Io ero in vacanza in Sardegna molti anni fa con le bambine piccolissime e un aereo, quelli delle basi militari della NATO, aveva rotto il muro del suono. Il muro del suono, per chi non sapesse, il rumore che fa è tremendo. Noi eravamo in casa, ho sentito questo botto terribile, ma terribile. Io mi sono buttato in un angolo con le bambine, poi siamo ridestati, abbiamo guardato in giro, non c'erano macerie, non c'erano feriti, non c'era nessun segno di niente, niente. Poi non sapevo neanche che cos'era. Mi ho detto, guarda, questo è il muro del suono, che viene là. Me lo ricordo ancora oggi. Ricordo ancora oggi.
Pensate.
Provate a immaginare cosa sia un bombardamento nello spettacolo. Una delle battute più belle che la magnifica Giulia Lazzarini dice con la sua straordinaria bravura di attrice straileriana, icona dei giorni felici, della tempesta, eccetera. Dice: noi siamo rimasti bombardati per sempre dentro. Ecco, questo è il problema del bombardamento. È una roba terribile.
È quello che ci diceva prima Mario Calabrese. Cioè,
bisognerebbe bandire tutte le armi e basta. Cioè, basta, armi non si costruiscono più.
Ci sono solo le vittime, ma ci sono quelli che rimangono. Giulia Lazzarini, che tra l'altro è cresciuta proprio vicino ai luoghi della tragedia in quegli stessi anni. Renato Sarti, grazie. Andate al piccolo giorni per.
Renato, scusa, una cosa veloce volevo chiedere a Renato.
Leonardo Manzai.
Renato, ma la memoria di questi eventi tragici dovrebbe essere, credo, anche importante per le giovani generazioni. Quando questo spettacolo viene fatto nelle scuole, tu avverti una partecipazione anche emotiva di questi ragazzi? Cioè, è una cosa che ancora può suscitare interesse nelle giovani generazioni?
Noi, quando l'abbiamo fatto alle elementari con un alto tasso di rischio, abbiamo detto chissà cosa succede, è stata una cosa meravigliosa. I bambini, anche perché avevamo adesso non voglio fare i nomi perché poi chi non cito, la Ghisalberti, la Rumi, eccetera, eccetera, la presenza dei testimoni, non finivano più di tempestarle con le domande. Il Sergio Francescatti, che non c'è più, il Carluccio Novara, non finivano più di aver domande da questi bambini. Secondo me bisogna trovare la maniera giusta, sia ben chiaro, lo spettacolo ha anche dei momenti di vivacità, di allegria, eccetera, eccetera, ma certo che colpisce i ragazzi, certo, rimane impresso, specialmente se poi li accompagni, no, in questo percorso.
Sì, spiegare di cosa si tratta, anche perché appunto la scuola era Francesco Crispi, era una scuola elementare. Grazie Renato Sarti, davvero. Andiamo un attimo al traffico, poi siamo qui a concludere con Silvia e Mario.
Nessuno. 100 Milan.
Was small, we used to live in the same building on the same floor, and never met before until I'm overseas on tour, and peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record, says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre, and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like that shit don't matter when I get home, get at her through letter phone, whatever, let's link, let's get together. Shit, you think not? Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot, telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock, now she in my world like hip hop, and keep telling me, telling me, yeah.
Mario Calabresi è proprio bravo, meriterebbe una trasmissione radiofonica tutta sua, tipo su Radio 24 e tipo fascia mattutina dalle 9 alle 11 dal lunedì al venerdì, perché è proprio bravo.
Ma noi avanti Mario, c'è già la
ma sigla. Un sindaco non può tutte le mattine fare radio, altre cose a cui pensare.
Non vengo più.
Tra l'altro direi che Alessandro dobbiamo cominciare a fare dei gran regali qui a Mario Calabresi, in modo quando diventerà sindaco di poter instaurare un rapporto clientelare. Secondo me è una cosa che funziona sempre.
Sì. Allora intanto viene qui in radio Mario Calabresi solo per le canzoni. Se tutte le volte così viene per ascoltare le canzoni, poi va alla playlist. DJ Luca te la fa pagare la playlist.
Anziché il caffè inizierò. Adesso però mi ha appena mandato un WhatsApp. The Rusk di Erika Badu.
È questo. È questa. Capito? Il privilegio. Mai mandato un titolo a me. Ma mai mandato Silvia Nucini, la nostra DJ Luca, ma mai mandato. No, è vero, un paio, una volta.
La scegli della musica bellissima. Bisogna dire che la tua trasmissione, la parte più bella è la musica.
Finché sono al mondo, domani 22:45 Rai 3, ci sono dei ringraziamenti da fare, magari. Beh, Silvia,
assolutamente.
No? Non l'avete fatto solo voi due.
No. Noi abbiamo avuto l'idea, l'abbiamo scritto, però il regista è Luca Quagliato, che ha scelto secondo me uno stile bellissimo per farlo, perché non, è un documentario che non ha le sequenze di allora, è un documentario fatto sulla memoria ma nel presente. Oggi. Cioè Luca ha scelto di fare questi tagli di volti delle persone che raccontano. È un documentario molto intimo.
Sì. E dicevi ce ne sono delle storie, qualcuna ancora, una da raccontare?
Sì, una storia a cui io sono particolarmente affezionata. Cioè, questa è una storia fatta di piccole storie. E anche il carico, abbiamo detto, gli americani non si sono mai scusati ufficialmente per questa cosa. L'ha fatto un uomo, un professore di storia in pensione americano che insegnava alla scuola americana di Milano, che 10 anni fa googlando cercava monumenti seconda guerra mondiale Milano e gli è apparsa su Google l'immagine della statua di Gorla. Era vicino al 20 ottobre, quindi ha detto vabbè, ci sarà una ricorrenza, vado. È andato con un mazzo di fiori Lui, nonostante siano molti anni che vive in Italia, non parla italiano. Con lui c'è la sua moglie Ida, che gli fa sempre da interprete. E ha notato Graziella Ghisalberti, dice, questa donna piccola, ricurva, e ha chiesto se fosse una sopravvissuta. Gli è stato detto di sì. L'ha avvicinata e le ha chiesto scusa
a nome
diceva sorry, le dice, io non capivo cosa mi dicesse, poi mi hanno detto che mi chiedeva scusa. La cosa bella appunto è questo gesto a titolo personale, cioè farsi carico di una storia così grande.
Certo.
E da allora in tutti gli anniversari Graziella Ghisalberti e Robert Blumhoff si tengono per mano durante la cerimonia.
Ma dai. Tra l'altro prima il nostro Danilo Alicino, responsabile tecnico, ci è venuto a raccontare che sua mamma doveva andare in quella scuola al pomeriggio, perché ci facevano
sì,
i doppi
turni. Sì.
In quella scuola proprio lì a Gorla.
I bambini
ovviamente
del pomeriggio naturalmente
quel pomeriggio non è andata perché le bombe cadono al mattino e la bomba arriva al mattino. Cara Silvia Nucini, caro Mario Calabresi, grazie per essere venuti qui e per questo racconto
grazie
di memoria.
Manera.
Grazie anche a Manera. Che, guarda,
sindaco,
anche
buona giornata.
Manera ha inventato di aver male al ginocchio per restare a casa e lasciarci il posto.
Sì,
grazie.
E prima poi ti puoi concludere ancora massaggiandoti un po'? Ti è servito almeno?
È servito? Cosa, mi hanno detto che facendolo tutti i giorni dovrebbero ricrescere i capelli.
Ma mi sembra che finora
per chi non vedesse c'ha una specie di spazzola con cui
si appunta,
si gratta la pelata,
la
possiamo
pelata,
dire
la sì. Pelata, sì, possiamo dirlo. Vabbè, funziona.
Vedremo tra un anno se ha funzionato. Bisogna aspettare un po'. Adesso vado avanti un anno tutti i giorni, 20 minuti. Vediamo.
Ci troviamo lunedì, grazie a tutti. Ciao.
Ciao. Buon fine
settimana. Una trasmissione in diretta dal comune, Radio 24, la mattina dalle 9 alle 11. In diretta comunale.